Ad alta voce, Sandro Lombardi legge Le Terre del Sacramento di Francesco Iovine, quindicesima puntata.
Luca tornò a casa lentamente. Non aveva avuto voglia di andare dal canonico per farsi prestare la cravatta. Non aveva voglia neanche di andare da Laura Cannavale nel pomeriggio. Il pensiero che, tornando a casa, gli sarebbe toccato di preparare la minestra per sé e lo zio, empire le due stanzette della frore dell'olio fritto, gli dava una noia insopportabile. Rifece i vicoli di terra vecchia e sboccò nel corso, sempre sguazzando in una fanghiglia mista a neve. Tutte le botteghe avevano i vetri appannati, molte erano chiuse. Gli impiegati rincasavano frettolosi, con il naso coperto, impillaccherati come lui. Luca ripensava a Gesualdo e ora si sentiva appenato per aver ceduto, come al solito, a uno scatto d'ira. Rivedeva il viso gonfio e pallido del compagno che lo guardava con gli occhi sgranati, con le forbici in mano. Fa le barbe e va a picchiare i soci della società operaia. Disgraziato. Ma io gli dovevo spiegare che è un disgraziato e non andarmene così, senza salutarlo con quel farabutto lanciato come uno sputo. Arrivato a casa, si andò a buttare sul suo lettuccio. Avrebbe avuto voglia di fumare una sigaretta, ma si accorse che non aveva sigarette. Avrebbe bevuto forse qualcosa di caldo oppure un liquore, ma in casa non c'erano liquori, non c'era nulla di caldo. Lo zio rientrò all'una e mezzo e lo chiamò dall'imbocco della scala a bassa voce. Luca scese lentamente e disse: «Scusami, zio, non ho avuto voglia di accendere il fornello». «Malinconie?» chiese lo zio con il suo immutabile, mite sorriso. «Farò io, caro Luca. È molto freddo e non si può stare senza minestra. Io veramente ho qualche cosa con me». E tirò fuori due salamini e del pane dalla tasca interna del soprabito. E poi, aggiunse allegro, «ho anche questa», e trasse dalla sua bisunta busta di cuoio una bottiglia di vino. Si avvicinò al fornello e incominciò ad accenderlo. Poi affettò del pane, tagliò la salsiccia e disse a Luca: «Tieni, mangia. Invertiamo l'ordine del pasto. Vedo che ti sei rapato e sbarbato di fresco. Incontri importanti?» «Devo andare dalla signora Cannavale», disse Luca. «A fare che cosa?» «Non lo so». «Attento, Luca», disse Filoteo. «I ricchi sono come le pentole, che vanno usate con cautela. Se ci stai troppo vicino, ti sporchi. Se stai troppo lontano, non mangi». «Pensaci bene, Luca. È una grande massima». Mangiava e continuava a sventagliare. Riprese: «Naturalmente io non dicevo sporchi in senso fisico. I ricchi, anzi, si lavano molto. E da questa loro pulizia è nata in loro l'idea che tutti gli altri puzzino». Si fermò un attimo a riflettere e poi disse trionfalmente: «Si può anzi affermare, caro Luca, che una delle armi più potenti di offesa dei ricchi contro i poveri siano l'acqua e il sapone. I ricchi mangiano, bevono, godono e si lavano continuamente. E quando hanno finito di mangiare, di bere, di fare l'amore e di lavarsi, possono pensare alla loro anima». Luca lo ascoltava sorridendo e si accorgeva via via di essere meno triste. «Il corpo dei ricchi, caro Luca, è un corpo mansueto. quello dei poveri è un corpo in allarme. I poveri hanno sempre il cervello e l'anima ingombri. Si ha fame e si ha sete col cervello, caro Luca. Questo fa la debolezza dei poveri. Gesù Cristo, quando venne al mondo, fu terrorizzato dalla forza dei ricchi e diede ai poveri la sua protezione. «Un po' teorica questa protezione», disse Luca. «Già», fece Filoteo sorpreso dalla risposta. «Un po' teorica». Stette sopra pensiero un attimo e poi aggiunse con tono vanitoso: «Teorica, ma Cristo firmò una cambiale ai poveri». «Buona la cambiale?» disse Luca ironico. «Così», aggiunse Filoteo, «si può scontare solo alla banca del cielo». Luca rise e Filoteo, contento di aver visto tornare la serenità sul volto del nipote, disse con tono mutato: «Sta bollendo quasi, Luca. Fai il piacere. Ci dovrebbe essere un po' di pasta nell'armadio. Prendila». Linda pregò Luca di attendere e andò ad avvertire la signora. Luca, dopo qualche istante, vide uscire dall'appartamento di Laura il presidente De Martis, che teneva per mano Masino. Il presidente si arrestò vedendolo e gli si avvicinò con la mano tesa. «Lei è studente di legge?» «Sì, signore». «È un bravo giovane lei. Me lo ha detto mia figlia. Ce n'è molti a Calena, mi dicono».
«Molti?
Una diecina. Tutti giovani che hanno bisogno di aiuto, di essere convenientemente avviati alla professione forense. Io aprirò presto una scuola privata di diritto. Voglio rimettermi a lavorare. Lei che ne dice?»
«Va benissimo», disse Luca imbarazzato. «Io trovo che è una buona idea».
«Già buona, molto buona», fece il presidente soprappensiero. «Ma ci vorrebbero studenti. Ci sono studenti di legge a Calena?»
«Sì, ci sono», ripeté pazientemente Luca.
«E quanti?»
«Forse 10, glielo avevo già detto».
«Non me l'aveva detto», fece con sorda irritazione il presidente. «Se me lo avesse detto, io me lo sarei ricordato. Io ricordo tutto quello che mi dicono».
Divenne improvvisamente cortese, quasi ossequioso, e aggiunse: «Sono stato sgarbato, avrei dovuto presentarmi. Sono il presidente De Martis».
Luca gli strinse la mano e disse: «Lo sapevo».
«Lei non lo sapeva», disse furente il magistrato. «Io non conosco nessuno e tutti mi conoscono».
In quell'istante sopraggiunse Linda, che disse al presidente: «Commendatore, la signora attende il signor Marano».
«Peccato, stavo facendo una conversazione interessante. La riprenderemo. Lei mi venga a trovare nella prossima settimana, ma venga nei giorni dispari. Nei pari sono occupato».
«Le confido un segreto. Sto facendo un corso di lezioni agli studenti di legge di Calena».
E il presidente si allontanò, sempre tenendo per mano il nipotino, col suo passo rigido e stecchito di vecchio. Luca entrò nel salotto di Laura. Rimase qualche attimo in piedi, guardandosi intorno. La stanza aveva a destra un divano ricoperto di stoffa a fiorami azzurri e gialli, sormontato da una torcera di legno che portava in cima un paralume di antica pergamena, dipinto con bizzarre figurine in carminio e azzurro. In un angolo c'era un pianoforte a coda di mogano lucidato a specchio, e su sgabelli e sedie accanto al piano fogli e volumi di musica rilegati in marocchino rosso. Nel fondo, dove la luce del grande paralume appena incrinava l'ombra, si vedevano vagamente disegnarsi poltroncine, piccoli mobili intarsiati e ceramichette delicate. C'era nell'atmosfera della stanza un profumo appena percettibile. A Luca pareva che il suo odore di contadino profumato dovesse invadere la leggera aria della stanza e mozzare il fiato. Dopo qualche istante comparve Laura. Gli strinse la mano, lo pregò di sedersi. Poi suonò un campanello. Comparve Linda con un carrello carico di vassoi e di bicchieri. Laura disse: «Ora le preparo un ponche. Deve fare molto freddo fuori e un ponche le farà bene». Porse il bicchiere fumigante a Luca, che lo tenne in mano qualche istante, incerto se cominciare a bere prima che la signora si servisse. Laura disse: «Beva, non lo lasci raffreddare. Io prendo una tazza di tè. Forse anche lei avrebbe preferito?» «No», fece Luca. «Io direi che col freddo è preferibile, naturalmente. Ma io sono stata tutto il pomeriggio in casa e non ho diritto di aver freddo». Laura era vestita con un abito nocciola a due pezzi. La giacchettina era stretta alla vita da un cinturino di cuoio naturale e disegnava l'inizio dei fianchi appena accentuandolo. Il vestito aveva il colletto alto, ma sul davanti lasciava allo scoperto un lungo rivolo di pelle candida. Quando Laura si chinava, Luca indovinava nell'apertura il primo vago arrotondarsi del minuscolo seno. Luca, dopo aver bevuto, depose il suo bicchiere sul tavolinetto con infinita cautela. Laura aprì una grande scatola di sigarette e gli offrì da fumare. Fece scattare la molla di un accendisigari e accese prima la sigaretta dell'ospite, poi la sua. «Come la trova?» chiese Laura. «Molto buona. Peccato che qui a Calena non ce ne siano. Ma se lei vuol procurarsene quando capita a Napoli, vada dal barista del Santa Lucia. Ne ha quante ne vuole». Queste ultime parole valsero a fare uscire Luca dal breve circolo della comune atmosfera. Disse lentamente: «Devono costare un occhio del capo. E vedo che lei non sa esattamente quanto io sia povero». Si meravigliò ascoltando la sua voce. Gli parve strano di aver potuto parlare con calma, senza toni patetici che lo avrebbero umiliato. «Ma costano un'inezia», disse Laura ridendo, per velare il suo lieve imbarazzo. «Con poche centinaia di lire lei fa una provvista per 3 mesi». «3 mesi sono lunghi», disse Luca. «Ma poche centinaia di lire sono tante». Laura non rispose. Abbassò leggermente il capo e si diede a riordinare meccanicamente qualche cosa sul tavolo. Poi risollevò la testa e sgranò in faccia a Luca i suoi occhi di gazzella mansueta. «Peccato che un giovane come lei, con i suoi meriti, debba incontrare tante difficoltà. Io trovo che è veramente ingiusto». Luca si sentì avvolto dal capo alle piante dalla carezza lunga, tenerissima di quegli occhi. Gli venne un leggero batticuore. «Lei», continuò Laura, «si rifarà nell'avvenire. Lei ha tutte le qualità per riuscire. Vedrà». E gli promise, sempre guardandolo amorevolmente, un bellissimo avvenire che, per un attimo, ebbe luce e colore nell'anima di Luca. Dopo qualche istante aggiunse: «L'avevo pregata di venire da me perché ho bisogno di chiederle un favore». «Ero venuto per questo», disse Luca. «Dunque senta, lei sa che sta succedendo a Morutri?» «Veramente», fece Luca, «non mi pare che succeda niente di straordinario». «Come?» fece Laura. «Niente di straordinario? Lei non sa che i morutresi stanno distruggendo Macchia Loreto? Distruggendo? Disse Luca. Sono i contadini più poveri che vanno a far legna. Lo hanno sempre fatto. Ma mai come quest'anno. Quest'anno siamo senza guardiani e ne profittano. Ed io che potrei fare? Io so che lei ha molto ascendente sui suoi compaesani, che si occupa spesso dei loro affari. Lei dovrebbe persuaderli a smettere. Lei sa che io sto facendo fare degli studi sulle terre del Sacramento?
Non sapevo nulla, fece Luca. Mi avevano soltanto detto che un tale ha fatto delle misurazioni.
È l'ingegner Talley che sta facendo le misurazioni. Ed è l'ingegner Talley che mi ha detto che se i contadini continueranno a tagliare le querce e i cerri, le acque si porteranno via il paese a primavera. Le pare che i suoi compaesani agiscano nel loro interesse?
Non mi pare, disse Luca con serietà.
Allora, lei vuol fare qualche cosa per impedire che i danni continuino?
Certamente.
La ringrazio, disse Laura tendendogli la mano con franco gesto cameratesco. Aggiunse, io conto su lei. Ho un mio programma segreto e un giorno gliene parlerò se lei mi promette di non confidarlo a nessuno.
Certamente non parlerò.
Può darsi, aggiunse Laura, che io abbia bisogno ancora del suo aiuto, che io le chieda di collaborare con me?
Mi dica pure, disse Luca col solito tono serio.
Per ora no, non le dico nulla. Si tratta soltanto di un progetto. Adesso cerchi, per favore, di convincere i suoi compaesani che quello che stanno facendo rappresenta un danno anche per loro.
Cercherò di farlo, disse Luca.
Bene, e torni presto per dirmi qualche cosa. Forse la prossima volta le dirò.
Non vorrei fare con lei la figura della bambina.
Luca fece parecchi tentativi per persuadere i suoi compaesani a non andare a tagliar legna a Macchia Loreto. Gli rispondevano:
«Ehi Luca, ti sei messo d'accordo con Don Enrico Cannavale? La Macchia Loreto è degli abitanti di Morutri. Tu dici bene, ma la frana sta sottoterra. Te lo dicono per farti fesso. Ma l'acqua che si porta ai morti non viene dal cielo, viene da sotto». Viene dall'inferno.
Qualcuno l'ascoltava e pareva persuaso, ma si trattava di quelli che non andavano a Macchia Loreto. Erano pastori che avevano bisogno di erba ed erano convinti che le acque superficiali, non trattenute dalle piante, si portavano via il fiore della terra.
Sono i morti di fame, senza terra e senza animali, che tagliano le querce. Noi abbiamo le pecore, caro Luca. E vogliamo l'erba. Dovrebbero mettere in galera quelli che tagliano le piante.
Ci vogliono 20 anni per far crescere un querciolo. E loro, 2 colpi e buonanotte.
Con l'avvicinarsi della primavera, i danni a Macchia Loreto diminuirono. Le notti si facevano più brevi e i contadini del Frassino vigilavano meglio. Nei pressi della cappella di Ruta del Sacramento, da qualche giorno lavoravano una 10ina di operai di Pescopennataro e si vedeva l'ingegner Talley percorrere l'immensa tenuta seguito da 2 aiutanti che gli piantavano pali e da Don Primiano la Zazzera, agrimensore di Pietrafulca. L'ingegnere guardava nel suo strumento, faceva segni misteriosi sulla carta e proseguiva. Lavoravano sotto un cielo vario di nuvole e di vento, rare le giornate di sereno, più frequenti quelle di pioggia, con ritorni improvvisi di freddo pungente. Laura, di tanto in tanto, arrivava sulle terre a cavallo
L'ingegner Talley le faceva vedere i lavori di scavo fatti dagli operai di Pesco Pennataro per rintracciare le vecchie condutture dell'acqua sepolte un secolo prima. «Abbiamo trovato la falda a 5 metri», diceva Talley. «Le condutture saranno certamente più a valle. Le troveremo, ma bisognerà rifarle. Poi occorrerà scavare dei pozzi per raccogliere lo scolo delle acque di superficie. Ci vorrà molto danaro, signora».
«Troveremo il danaro», rispondeva Laura.
I pastorelli di Morutri vedevano quel via vai di operai e le corse dell'ingegnere attraverso la tenuta e raccontavano la sera che l'avvocato Cannavale voleva vendere le terre del Sacramento.
«E chi le compra, le terre del Sacramento?
Ci sono le ipoteche e i fulmini per le terre del Sacramento. Anche il padre della capra del diavolo ci aveva pensato, ma il cavallo indiavolato lo buttò a terra e lo trascinò per 200 metri sui sassi. C'è il sangue del padre della capra del diavolo sulle terre. Sono terre di Dio e del popolo e non si possono vendere», diceva Gaudenzio, il sacrestano, che era cognato di Don Settimio. Il sacrestano aggiungeva: «Ci pascolano gli animali e ci crescono le piante, latte e fuoco per il popolo. Don Settimio dice che fate male a pagare il fitto per le erbe alla capra del diavolo. Tutto danaro che va a finire nelle donne e nel giuoco per la gloria di Satana». Antonio Antonacci diceva: «Ma che pascoli, che pecore! 200 o 300 tra pecore e capre e 3000 ettari di terra abbandonata. Io dico invece che bisognerebbe zapparle le terre del Sacramento. Si potrebbero fare dei buoni campi e invece non si fa nulla. Siamo tutti costretti ad andare a giornata, d'estate nella piana e d'inverno a rubare la legna». Un altro che era stato in America affermava:
«In America fanno tutto con le macchine. In terre come queste arriva una macchina, ti piglia le pietre a una e le porta lontano, le ammucchia, ti fabbrica le case con le porte, il camino e il forno per il pane», continuò ridendo Antonio Antonacci. «Fanno tutto con le macchine e tu sei tornato storto come un ceppo dall'America».
«Che c'entro io?» fece l'americano. «Io ero in un posto dove non c'erano macchine. Io lavoravo con le braccia».
«Che credi?» aggiunse in tono di trionfo. «Le macchine sono delicate e non le mettono in mano a chi non le conosce».
«Sciavola dalla mattina alla sera», disse un altro che era stato a lavorare nell'Ohio per 20 anni.
«E se non ti piace la giobba, il boss ti dice o orto o cocomero».
«Parlano come a Morutri in America», disse Antonio Antonacci, canzonando Carlo Lomma.
«Lo vedi come sei fesso», rispose Lomma.
«Sembrano parole come le nostre, ma vogliono dire un'altra cosa. Gira il mondo e poi parla».
Sandro Lombardi ha letto Le terre del Sacramento di Francesco Iovine, a cura di Fabiana Carobolante, con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone, Diego Marras e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Radio. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.